Mi piacerebbe leggere con voi un brano per introdurre quello che vorrei condividere con voi, il testo della parola di Dio. Il tema sarebbe la riforma dei tempi di Asa e vorrei leggerlo partendo dal secondo libro delle cronache. Nel secondo libro delle cronache, al capitolo 15, leggeremo tutto il capitolo. Seconda Cronache, capitolo 15, leggiamo: Allora lo spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oded, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse e senza legge. Ma nella sua angoscia Egli si è convertito al Signore, Dio di Israele, l'ha cercato ed Egli si è lasciato trovare da Lui. In quel tempo non c'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché tutti gli abitanti dei vari paesi, fra tutti gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi agitazioni ed essi erano schiacciati nazione da nazione, città da città, poiché Dio li agitava con ogni sorta di tribolazioni. Ma voi siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Quando Asa ebbe udite queste parole, la profezia del profeta Oded prese coraggio, fece sparire le abominazioni da tutto il paese di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva conquistate nella regione montuosa di Efraim e ristabilì l'altare del Signore che era davanti al portico del Signore. Poi radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse, di Simeone, che abitavano in mezzo a loro. Infatti molte persone di Israele erano passate dalla sua parte, vedendo che il Signore, il suo Dio, era con lui. Essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del quindicesimo anno del regno di Asa, e in quel giorno offrirono in sacrificio al Signore della preda che avevano portata, 700 buoi e 7.000 pecore, e si accordarono in un patto a cercare il Signore, il Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore, con tutta l'anima loro, e chiunque non cercasse il Signore Dio di Israele doveva essere messo a morte, grande o piccolo che fosse, uomo o donna. Si unirono per giuramento al Signore con gran voce, con acclamazioni, al suono delle trombe e dei corni, e tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore. Ed egli si era lasciato trovare da loro. E il Signore diede loro pace lungo i confini. Il re Asa destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva eretto un'immagine ad Astarte, e Asa abbatté l'immagine, la fece a pezzi, la bruciò presso il torrente Chidron. Tuttavia gli altri luoghi non furono eliminati da Israele, sebbene il cuore di Asa fosse integro durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa del Signore le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate egli stesso, argento, oro, vasi, e non ci fu più nessuna guerra fino al 35° anno del regno di Asa. In un periodo molto distante dall'episodio che viene narrato. Noi leggiamo spesso il libro delle cronache pensando di assimilare il termine cronaca a quello che ha nel nostro significato, nel nostro vocabolario comune, pensando che ci sia uno scrittore che stia in qualche modo trascrivendo gli eventi, le vicende, le situazioni in cui il popolo di Dio si trova a vivere. In realtà non è veramente così. Il libro delle cronache è un libro che è stato scritto molto tempo addietro rispetto ai momenti, diciamo, che sta narrando in questo contesto. Il popolo di Dio è tornato dall'esilio, c'era stato l'editto di Ciro che aveva permesso il rientro del popolo di Dio dalla terra, diciamo, dell'esilio, e dopo il ritorno dall'esilio, quindi siamo grosso modo nel V secolo, ci sono una serie di domande, di interrogativi che il popolo di Dio giustamente si sta facendo. E lo scrittore del libro delle Cronache, che scrive quindi verso il V secolo, rinterroga la storia, ripercorre in qualche modo le vicende che hanno contrassegnato il percorso del popolo di Dio. E noi sentivamo che è importante farsi delle domande, e una delle domande che lo scrittore, che il popolo di Dio si sta facendo in questo periodo: come capiamo il nostro presente? Capire il nostro presente significa farsi delle domande rispetto al passato. Che cosa è successo nel passato? Nel nostro presente, noi siamo oramai rientrati dall'esilio, ma le promesse di Dio, il patto che Dio ha stabilito con noi, è ancora valido? Tengono ancora, diciamo, queste caratteristiche che hanno contrassegnato, scandito il passaggio, la vita del popolo di Dio? Ecco, il popolo di Dio in questo periodo, siamo quindi nel V secolo, si fa una serie di domande importanti, legittime, doverose, sulla propria situazione, sul proprio presente. E per capire il proprio presente, lo Spirito Santo, per mezzo di questo profeta, introduce la dimensione del passato e ritrova nella vicenda del re Asa un momento particolarmente significativo. Il libro delle Cronache ripercorrerà altri momenti della storia, dei cambiamenti, delle riforme che avvennero nella storia passata del popolo di Dio, ma qui troviamo, diciamo, sostanzialmente un episodio che si colloca grosso modo verso il 900 prima di Cristo. Quindi siamo nel V secolo, andiamo a vedere che cosa è successo grosso modo nel 900, la riforma del re Asa. La riforma del re Asa era uno dei grandi momenti di rinnovamento, di trasformazione, di riforma del popolo di Dio, che in qualche misura hanno permanentemente scandito lo sviluppo del popolo di Dio. Prima si potrebbe dire c'era stato un momento di riforma con Giosuè, ma oramai erano passati 300 anni. Dal 1200 siamo arrivati al 900, io evidentemente passo molto in generale, sono passati 300 anni dalla riforma operata ai tempi di Giosuè, quando si rinnovò il patto davanti a Dio, e lo scrittore del libro delle Cronache dice: che cosa è successo ai tempi di Asa, del re Asa? Se noi vogliamo capire il nostro presente, se noi vogliamo in qualche modo collocarci rispetto alle domande, agli interrogativi che noi abbiamo oggi, dobbiamo collocarci davanti a questo passato. Il regno è un regno che è diviso in questo periodo sotto il re Asa, ma questa divisione del regno in Giuda e Israele non ha risolto sostanzialmente i problemi. L'episodio del re Asa viene riletto quindi per dirci che cosa ancora conta per noi, e io lo farò, diciamo, dopo questa introduzione, sottolineando tre grandi esortazioni che possiamo trarre da questa riforma dei tempi del re Asa. La prima grande cosa che questo testo mi sembra ci insegni è l'invito a prendere coscienza dei nostri bisogni. Prendi coscienza dei veri, dei reali bisogni. Cioè, se noi vogliamo pensare alla nostra vita, quando abbiamo delle domande generiche, che possono essere sui massimi sistemi, che possono essere molto ampie, molto dilatate, noi dobbiamo interrogarci su quelli che sono i nostri reali bisogni. Spesso si vive come se non avessimo dei bisogni, potremmo avere delle grandi lacune nella nostra vita e non renderci conto di avere dei bisogni, e molte persone vivono con drammatiche problematiche nella propria vita senza porsi la questione di quale sia realmente il bisogno, ma questo testo che rianalizza, diciamo, la storia del popolo di Dio al momento della riforma del re Asa, dice che il primo grande momento, il primo grande stadio per il cambiamento, per la trasformazione, per ritrovare in qualche modo il senso della propria identità, il popolo di Dio lo ha realizzato prendendo coscienza dei propri bisogni. E il primo sintomo di questo grande bisogno è l'assenza di insegnamento. L'insegnamento è in qualche modo inconsistente. Non è che Dio, che non si parli di Dio dentro al popolo di Dio, ma in definitiva si sta parlando di un Dio che non è reale, che non è vivo. Il versetto 3 dice: per lungo tempo Israele era come se fosse senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse, senza la legge. E il popolo di Dio, noi sappiamo, non è mai stato senza Dio. Dio esiste, a prescindere, diciamo, dalla nostra coscienza, a prescindere dalla nostra percezione della sua presenza nella nostra vita, lui c'è. Come era sicuramente presente l'insegnamento della legge, come era sicuramente operativa la funzione dei sacerdoti. Ma a un certo momento, quando pensiamo in termini veri, profondi, a quello che è l'insegnamento vero, è come se Dio non sia presente. Si parla di Dio, si evoca Dio, ma poi ci si rende conto che non c'è un vero insegnamento. Ricordiamo quando nel libro di Samuele si legge la parola di Dio era rara a quei tempi, era diventata scarsa, e è un dramma quando il mondo religioso, siamo dentro a un mondo, diciamo, fatto di religiosità, di spiritualità, usa ancora il nome Dio, ma dentro a questo nome, dentro a questa affermazione della sua esistenza, l'insegnamento perde forza, vigore. È talmente inconsistente l'insegnamento che si deve dire: in quel tempo Israele è stato senza vero Dio. Si deve parlare dentro a un popolo religioso di una assenza. E non l'assenza di una piccola cosa, ma l'assenza di Dio. Quando l'insegnamento non produce effetti, quando non produce risultati, è Dio che non è presente. Quindi c'erano anche in quei tempi delle chiese, c'erano anche in quel tempo delle predicazioni, le persone frequentavano le varie attività in cui il popolo di Dio era coinvolto, ma in definitiva non ricevevano un vero insegnamento. E quindi c'era piuttosto il desiderio, la tradizione del ritrovarsi insieme, ma in fondo non c'era il desiderio di essere veramente ammaestrati e insegnati. E quando nella storia del popolo di Dio la spiritualità, la religiosità diventa semplicemente un motore che regge degli eventi, delle circostanze, delle prassi religiose, ma non veniamo insegnati in profondità nella nostra vita, la Bibbia dice è come se Dio, quello vero, quello autentico, quello che modifica i comportamenti, non sia presente. Non c'è nemmeno il sacerdote, non c'è nemmeno la legge. E noi sappiamo invece che queste caratteristiche hanno sempre fatto parte del popolo di Dio. E qui c'è un grande insegnamento che si ritrova, diciamo, in tutto il libro delle Cronache, che fa in qualche modo da ritornello nello sfondo, ed è l'idea di retribuzione. Dio ci retribuisce, non è solo il Dio di grazia, non è solo il Dio che risponde in maniera inimmaginabile a quelli che sono i nostri bisogni. Dio retribuisce. Versetto 7, state forti, non vi lasciate indebolire, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. È costante in tutto il libro delle Cronache questo rapporto tra l'opera di Dio come risposta ai compromessi, agli equivoci, alle ambiguità del suo popolo. E si potrebbe leggere tutto il libro delle Cronache proprio nell'ottica della ricompensa, della retribuzione. Il nostro Dio è un Dio che retribuisce. Nel libro, diciamo, nel caso, diciamo, di Asa, del re Asa, è molto evidente. Ci sono 10 anni di pace, capitolo 13, versetto 23. Il 15° anno del re Asa c'è la riforma, capitolo 15, il versetto 10, che abbiamo letto. Poi l'ultimo versetto che abbiamo letto, versetto 19, dice che c'è un lungo periodo di pace, 35 anni di pace. Capitolo 16, versetto 1, c'è una battaglia, una guerra, 16, versetto 1, 39° anno del re Asa c'è la malattia e poi la morte nel 41° anno, 16, 13. Quindi il punto importante è che l'opera vostra avrà la sua ricompensa, l'opera vostra avrà la sua mercede. Quindi non si può scherzare con Dio, non si può in qualche modo vivere con Dio gli atti del culto, gli atti della vita spirituale, senza pensare che Lui prenderà sul serio, totalmente sul serio, tutta la nostra vita. Quindi ci sono sempre delle conseguenze nella nostra vita, e quando l'insegnamento non produce nella nostra vita dei cambiamenti, delle trasformazioni, la Bibbia dice è come se non ci fosse il vero Dio, è come se non ci sia il sacerdote che insegna, è come se noi fossimo privi della legge. Possiamo avere attività e poi in qualche modo non avere nessun vero risultato e nessuna vera trasformazione. C'è la storia di un soldato tedesco che era rimasto ferito, era una ferita probabilmente non molto grave, si recò all'ospedale per essere in qualche modo guarito. Questo militare, questo soldato tedesco, si recò, quindi lasciò la sua famiglia, andò all'ospedale per essere in qualche modo medicato nella sua ferita, e si trovò davanti a questo grande cartello che c'era all'ospedale per chi è leggermente ferito e chi è invece ferito gravemente. Quindi prese la prima porta, che era in qualche modo serviva a coloro che erano feriti molto leggermente. Poi si trovò davanti ad altre due porte. C'era una porta che era destinata agli ufficiali, per gli ufficiali, e c'era invece un'altra porta che era destinata ai soldati semplici. Siccome era un soldato semplice, si incamminò, prese la porta che era destinata, diciamo, ai soldati semplici, e dopo un lungo corridoio si trovò davanti ancora due porte in cui era scritto per chi è iscritto al partito e per chi non è iscritto al partito. Era una persona non iscritta al partito e prese quindi la porta per coloro, riservata a coloro che non erano iscritti al partito. E dove si trovò? Si trovò sulla strada. Ritornato a casa, la madre gli chiede: ma che cosa ti è successo? Che cosa hai visto? Ah, ho visto una grande organizzazione. Però non ho visto medici, non ho visto infermieri, però abbiamo una grande organizzazione. Molte chiese spesso sono questa realtà, hanno una grande organizzazione, hanno una grande un'elaborazione di tutte le loro attività, ma la parola non ci guarisce, ma la parola di Dio non opera dentro alla nostra vita. E molto spesso l'attività di molte persone, anche nell'ambito della Chiesa, è quello di fare delle cose, ma di non cambiare. Qui la lettura della riforma dei tempi della re Asa ci dice che quando l'insegnamento, quando la parola di Dio non opera in profondità nella vita delle persone, possiamo essere attivi, possiamo avere molte iniziative nella nostra vita, ma è come se Dio non esista. E non solo, questa era la situazione del popolo di Dio in questo periodo, c'era un totale disorientamento, quindi non solo c'era un insegnamento che era inconsistente, inefficace, ma c'era un totale disorientamento. Versetto 5 parla di queste azioni che c'erano dentro al popolo di Dio. In quel tempo non c'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti dei vari paesi c'erano grandi agitazioni. Noi delle volte pensiamo che quando la nostra vita con Dio non funziona, quando noi abbiamo delle difficoltà, siamo in qualche modo passivi, c'è una specie di apatia nella nostra vita, c'è una specie di freddezza, assenza di attività. Qui la parola di Dio dice che in qualche caso non è sempre così, qualche volta non è che la nostra vita religiosa, non segnata dalla presenza di Dio, sia una vita di apatia, qualche volta è molto attiva, piena di attività. In questo caso ci sono molte agitazioni, ci sono persone che vanno, che vengono, ci sono attività, e spesso dico all'interno anche delle chiese c'è questo atteggiamento di riempire la nostra vita di impegni, di attività, di iniziative. Ma questo non cambia la situazione nella quale ci troviamo. Qualche volta l'apatia è un segno dell'assenza della presenza di Dio, ma qualche volta persino le attività possono essere uno strumento attraverso il quale si copre l'assenza di Dio. Quindi pensare che sia semplicemente la freddezza, la tiepidezza della nostra vita a segnare un allarme, un campanello d'allarme per l'assenza di Dio nella nostra vita, penso che sarebbe ingannevole. Nella vita cristiana, nella vita spirituale di cui si sta trattando qui a proposito dei tempi della re Asa, c'era mancanza di insegnamento, eppure c'era questo disorientamento dentro a una serie di grandi attività, di intense iniziative. Si andava, si veniva, ma c'erano in profondità, nell'interno delle persone, grandi agitazioni. Il lettore di questa storia, questa rilettura del libro che il cronista fa della storia di Israele, dice: il primo momento il primo stadio per rendersi conto del rinnovamento, della trasformazione, consiste nel prendere coscienza dei nostri bisogni. L'assenza di cambiamenti nella nostra vita, il fatto che ci possa essere anche disorientamento nella nostra esistenza, è qualche cosa che ci deve fare riflettere. È il primo grande momento. Il profeta aiuta il re Asa a prendere coscienza di questo grande bisogno. Voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare. E la questione vera è che per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote, non c'era pace né per chi andava né per chi veniva. Quindi il primo grande momento, diciamo, in questo momento di rinnovamento del popolo di Dio è proprio questo: prendi coscienza del bisogno, prendi coscienza del bisogno, guarda bene in profondità quale sia la realtà. Il secondo elemento che il cronista scopre all'interno di questo momento della storia del re Asa è la decisione di cercare Dio. Decidiamo di cercare Dio. Qual è la risposta a questa situazione di ignoranza, di disorientamento? Qual è lo strumento attraverso il quale si arriva alla pace? Versetto 12. Convennero in un patto di cercare l'Eterno, l'Iddio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. Che momento straordinario, un momento straordinario. Il popolo di Dio che prende nuovamente coscienza del suo bisogno di Dio. Cerca Lui, non cerca altre cose, non cerca la risposta a un problema personale, non cerca la risposta a qualche versetto biblico poco chiaro, non cerca la risposta a qualche tipo di interrogativo semplicemente esistenziale. Si decide di cercare l'Eterno. Che momento straordinario, quando il popolo di Dio si ferma: abbiamo un bisogno, abbiamo una necessità, la parola di Dio non incide nella nostra vita, ci sono movimenti, azioni, ma in fondo non c'è la vera pace. E allora decidiamo di cercare Dio, e decidiamo di cercarlo non più come un qualche cosa che riempia le nostre giornate, che acquieti le nostre coscienze, ma qualcuno che noi cerchiamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Dio non è più usato in funzione di qualche cos'altro. Quante volte dentro alla storia del popolo di Dio si trova un uso di Dio, si cerca Dio per avere la vittoria in qualche circostanza, stiamo in difficoltà, sentiamo le pressioni del nemico, sentiamo le ambiguità della storia, allora ci rivolgiamo a Dio. Qui il popolo di Dio, ai tempi del re Asa, dice il cronista, non cercava Dio per altro che per Lui, cercava Lui e Lui soltanto. Non è più una piccola soluzione a un piccolo problema, non è più un trucco per evangelizzare gli altri, non è più un trucco per avere la vittoria nella nostra vita. È il desiderio di cercarlo con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima. Io voglio che Dio ridiventi importante, che Dio riacquisti il primo posto nella mia vita. Sono religioso, ma l'insegnamento è come se non ci sia, perché non produce effetti, è come se la legge non sia là, è come se i sacerdoti fossero assenti. Ma io decido di ricercare Dio. È un momento straordinario, non più Dio per quello che ci dà, non Dio che ci può servire, ma Dio perché e Dio. C'erano i problemi, c'erano le agitazioni, ma si capisce che non si cerca Dio per acquietare le tensioni della vita. E si accordarono in un patto per cercare il Signore, il Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Prendi coscienza del bisogno. Prima grande lezione della storia. Seconda, decidi di cercare Dio. Quando ci sono i problemi, quando ci sono le difficoltà, non cercare di risolvere i problemi e le difficoltà. Cerca Dio, Lui. Lui basta, Lui è sufficiente. E in terzo e ultimo luogo, il cronista trova in questa vicenda del re Asa, della riforma, del rinnovamento che avvenne ai tempi del re Asa, un invito all'integrità. Sii integro, sii integro. Ai grandi momenti seguono delle grandi decisioni. Versetto 14, si unirono per giuramento all'Eterno con grandi voci e con grandi acclamazioni. Si unirono per giuramento all'Eterno. Qualcosa del genere, se voi ricordate, era successo ai tempi della riforma di Giosia, di Giosuè, di altri personaggi. Nel libro di Giosuè, capitolo 24, c'è proprio un testo che è molto simile. È il momento in cui ci si unisce in un patto davanti a Dio, con grandi voci, con grandi acclamazioni. C'era un accordo profondo e c'era un giuramento. Potremmo dire c'era qualche cosa di interiore che avveniva a livello profondo nelle coscienze, nel cuore, nelle anime delle persone, e c'era anche una decisione formale. Non c'era una spiritualità semplicemente interiore, occulta, riservata, intimistica nella vita del popolo, non si decideva semplicemente nel proprio cuore. Qui si capisce che c'è in qualche modo un'energia che si sprigiona all'esterno, con grandi voci e con acclamazioni. Delle volte noi pensiamo che la religiosità, la spiritualità sia semplicemente qualche cosa di profondamente interiore, di riservato, di personale, al punto che non debba essere esternato. Ma qui si capisce che queste due dimensioni, quella che è la dimensione interiore e quella che è la dimensione esteriore, sono un tutt'uno. Si fa una scelta nel proprio cuore di cercare l'Eterno, e quando si fa una scelta personale, profonda, autentica nella propria vita, la si può fare insieme agli altri, in maniera formale, unendosi ad altre persone che sentono allo stesso modo, lo stesso bisogno, che hanno fatto la decisione con la stessa intensità per unirsi in un patto. Che cosa succederebbe se, dopo aver ascoltato noi la parola di Dio, fossimo invitati a giurare ad alta voce? Noi abbiamo una sensibilità, un pudore che in qualche modo ci lascia in qualche modo inibiti, bloccati, in difficoltà ad esprimerci in maniera formale e in maniera comunitaria. Ma qui si capisce che nei grandi momenti di rinnovamento la riservatezza personale, tutto quello che in qualche modo caratterizza spesso la vita delle persone a livello del loro rapporto con Dio, viene vissuto come un momento comunitario, pubblico, formale, riconoscibile. Si vedono degli uomini e delle donne che si uniscono in un patto, che si uniscono in un patto di impegno nei confronti di Dio, e non c'è più nessuna inibizione, nessuna difficoltà. Qual è il tipo di spiritualità che noi coltiviamo? Una spiritualità interiore, una spiritualità personale o una spiritualità che si possa, pur essendo personale, autentica, profonda, si possa esprimere in maniera formale, con piena libertà. Ecco, nel momento di riforma, di rinnovamento del popolo di Dio, del suo rapporto con Dio, il cronista dice: io vedo lì un segno straordinario della vera identità, della vera trasformazione che riguarda il popolo di Dio, perché delle volte siamo riservati, perché in qualche modo non ci sentiamo sempre pienamente liberi di esprimerci. Nel momento della riforma c'è questo impegno integrale. Questo impegno integrale non è semplicemente un impegno così che tocca le dimensioni del culto, è talmente integrale da rimodulare anche gli aspetti familiari. Che cosa succede ai tempi della Reasa? Versetto 14, c'è questo impegno formale, integrale nei confronti di Dio, e al versetto 16 il Reasa destituì pure dalla dignità di regina sua madre, Maaca, perché lei aveva eretto un'immagine ad Astarte. E Asa che cosa fece? Abbatté l'immagine, la fece a pezzi e la bruciò presso il torrente di Chidron. Quando l'opera di Dio diventa chiara nella vita delle persone, quando c'è questa scelta non solo per cercare Dio ma per impegnarsi in maniera integra nei suoi confronti, cominciamo a vedere le cose con la nitidezza necessaria. Questa madre che aveva accettato un compromesso nella sua vita era stata evidentemente fino a questo momento tollerata dal Reasa. Ma nel momento in cui si fa una scelta integrale per Dio, anche quell'ambiguità a livello familiare viene in qualche modo superata. Non c'è più semplicemente un rispetto formalistico per questa madre. C'è un impegno totale per chiarire. Ci sono delle volte dentro al popolo di Dio degli elementi che non sono stati chiariti, ma il momento in cui noi ritroviamo la comunione con Dio è un grande momento anche di chiarificazione a livello familiare. E il Reasa si trovò in qualche modo a destituire la madre, che aveva evidentemente delle responsabilità perché aveva eretto un'immagine ad Astarte. Fino a quel momento probabilmente c'era stato una sorta di ambiguità, c'era stata una sorta di dissociazione, si era pensato che andava rispettata. La parola di Dio non ci dice quale fosse il meccanismo strano attraverso il quale il Reasa avesse potuto concedere, permettere che questa madre svolgesse, diciamo, vivesse in questo compromesso, ma nel momento in cui l'opera di Dio si fa evidente nella storia del suo popolo, è il momento in cui si chiariscono tutti i rapporti. Si vede limpidamente quali sono i rapporti autentici nei confronti di Dio, quali sono i compromessi, e si decide di prendere posizione a favore di Dio. Era la decisione di cercare l'Eterno che riunificava, riqualificava tutta la vita del popolo di Dio. Forse noi non ci troviamo in questa situazione, noi non ci troviamo in un momento di disorientamento, noi sappiamo qual è la fedeltà di Dio, noi non ci troviamo come il popolo di Israele dopo l'esilio a dover riqualificare la nostra vita, ma quale straordinario insegnamento anche per noi. Ogni volta che noi ci troviamo davanti a Dio nel culto, è il nostro posizionamento davanti a Dio che è rimesso in discussione. Allora noi possiamo pensare se effettivamente ci rendiamo conto dei nostri bisogni, se abbiamo realmente la percezione delle nostre reali necessità, se la parola di Dio produce i risultati nella nostra vita, se il nostro attivismo, il nostro fare è segnato non semplicemente dall'agitazione, ma dalla pace che viene da Dio. E poi noi possiamo pensare se effettivamente in noi, ogni giorno, in ogni momento, c'è questa solennità per ritrovare il rapporto con Dio. Decidiamo nel nostro cuore, nella nostra anima, di cercare l'Eterno, di cercarlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, e poi di fare scelte che siano integrali. In tutti i grandi momenti in cui noi dobbiamo riqualificare il nostro posizionamento nel presente, davanti alla necessità di fare decisioni per il nostro futuro, non dimentichiamo che la storia ha una grande importanza. Il cronista, che si trova a vivere grosso modo 400 anni dopo questi eventi, rilegge questi eventi, ritrova in questi eventi il senso delle proprie necessità per riqualificare la nostra identità. Adesso chi siamo? Noi che siamo ritornati dall'esilio. Allora consideriamo la storia passata, prendiamo in considerazione che cosa avvenne nel nostro passato e ricordiamo che quei valori, la presa di coscienza, stii attento, prendi coscienza del tuo bisogno, cerca l'Eterno, solamente Lui, e stii integro. È un invito per ogni uomo, per ogni donna, per chiunque appartiene al popolo di Dio, di riqualificare il nostro presente, perché le nostre scelte lo onorino. Vogliamo pregare il Signore. Signore, ti stiamo riconoscenti perché anche per noi qualche volta nella nostra esistenza viene il momento di farci delle domande, e durante questo culto tu ci hai invitato a porci delle domande, qualche volta domande anche scomode, domande imbarazzanti su quello che è la nostra collocazione, il nostro posizionamento nel nostro presente. Grazie Signore perché la Tua parola ci invita a pensare che le categorie, le necessità per il nostro presente spesso trovano delle risposte nella rilettura del passato del Tuo popolo. E noi Ti ringraziamo perché in questo momento, il momento del re Asa, fu un grande momento perché ci si rese conto effettivamente dei bisogni reali, si decise, Signore, di cercare di ristabilire questo rapporto, di cercare di nuovo la Tua faccia, e si decise, Signore, di camminare integralmente con Te. E noi Ti preghiamo, Signore, noi che viviamo anche noi in situazioni in cui le domande, gli interrogativi emergono talvolta nel nostro cuore, sul nostro presente, sulle scelte per il nostro futuro, sul significato, Signore, che noi possiamo avere nel Tuo mondo, che anche per noi la coscienza delle vere necessità, il ritorno costante, regolare, intenso a livello del cuore possa segnare costantemente questo impegno per l'integrità nella nostra vita. Ti ringraziamo perché il popolo di Israele fu aiutato nel ripensare, a riqualificare il proprio presente pensando al passato, e anche noi, Signore, lo vogliamo fare all'inizio di questa settimana pensando agli impegni che ci staranno davanti in questa giornata, alle cose che dovremo fare nelle giornate che seguono, alla settimana che ci sta davanti. Noi non vogliamo, Signore, fare scelte indipendentemente dall'insegnamento della Tua parola. Vogliamo che la Tua parola ci insegni, ci orienti, produca in noi dei risultati di cambiamento, di trasformazione. E noi non siamo venuti qui semplicemente per riempire di un'altra attività religiosa la nostra vita. Noi siamo venuti qui, Signore, anche questa mattina per cercarti e per celebrarti. E grazie, Signore, perché quando noi ti cerchiamo e ti celebriamo, tu ci indichi la via dell'obbedienza integrale a te. Noi ti preghiamo, Signore, che la possiamo percorrere anche nella settimana che ci sta davanti. E preghiamo per coloro che invece oggi non conoscono te come Dio vero, come Padre vero in Gesù Cristo, che tu possa porre questi interrogativi veri sui bisogni reali, non quelli apparenti, ma i bisogni reali, e che si possano mettere alla ricerca di un Dio che ha promesso di farsi trovare. Noi ti celebriamo perché sei questo Dio che ama, che ci precede, che si rivela, che vuole darci un insegnamento che serve alla nostra vita reale, a quella quotidiana. Per questo ci affidiamo a te con gratitudine, con riconoscenza, persino con commozione. Che tu possa guidarci nelle scelte della nostra vita, nella settimana che ci sta davanti, a onore e gloria del tuo santo nome, nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.